prima che me ne dimentichi, voglio ricordare che lunedì prossimo, 28 febbraio, Michael Fitzgerald, segretario della Pontificia Commissione per le Religioni Non Cristiane, tratterà qui con noi l'argomento l'immagine di Gesù Cristo nelle religioni non cristiane, questo il 28 febbraio. Abbiamo un po' di tempo a disposizione per qualche domanda, per approfondire questa lezione di teologia, di spiritualità. Durante la cena Waldman osservava che non è possibile essere teologi senza essere persone spirituali, non è possibile fare teologia per un verso e fare invece la spiritualità per altro verso. L'esperienza è centrale, è fondamentale. Anche noi lo diciamo questo, ne siamo ben consapevoli, ma credo che sperimentiamo sempre anche una certa difficoltà, una certa separazione. C'è per tutti, credo, per la natura umana, però forse ecco la luce particolare che può appunto provenire dall'ortodossia, questa maggior convergenza. A me davvero quello che ha sempre affascinato è precisamente questa visione, io la chiamo sinfonica, anche se mi diceva che non è del tutto corretto perché concerne di più il rapporto tra Chiesa e Stato, ma l'idea della sinfonia o dell'armonia anche tra la natura umana, il creato e questa economia, questo intervento di Dio nel creato, nella storia. Ecco, mi pare che questo sia l'aspetto davvero bello. Tendenzialmente noi, questo almeno il mio parere, noi diciamo occidentali, preferiamo prima la separazione e poi facciamo uno sforzo immane per recuperare l'unità. Partiamo da posizioni di distanza per avvicinarci progressivamente. Mi pare che il punto di approccio dell'ortodossia nei diversi problemi sia invece l'aspetto unitario. Poi esaltano molto le differenze, ciò che è locale, ciò che anche le chiese locali, eccetera, eccetera, la loro tradizione, la loro dignità, la loro autonomia, però ecco questa visione inizialmente e originariamente unitaria consente a loro di valorizzare anche lo specifico e quindi anche di prendere la distanza, ma in una certa visione appunto maggiormente sinfonica, maggiormente armonica. Se permettete faccio io due rapidissime domande, poi ne raccogliamo altre e vediamo poi così di dare il tempo anche per le risposte. Questa divinizzazione, che davvero credo sia fondamentale nella riflessione teologica, ma anche antropologica, dell'ortodossia, mi rifaccio a Gregorio di Nissa, per esempio, ha comportato una figura come Théard de Chardin, no? Che proprio in questa prospettiva evolutiva ha visto tutta la storia umana e tutto anche il creato come un cammino progressivo verso questa meta di divinizzazione. C'è nella teologia, in qualche autore spirituale russo ortodosso, una figura simile a quella di Théard de Chardin? E invece la seconda piccola domanda, nell'ambito propriamente ecumenico, ciò che maggiormente ostacola un maggior avvicinamento, una sinfonia bella, sono i problemi di ordine teologico appunto che non favoriscono o che magari ostacolano, oppure sono i problemi assai più pratici, concreti, più storici per un verso, anche le tradizioni, oppure un modo diverso di organizzare la vita ecclesiale. Contano di più le idee o i fatti concreti nell'avvicinare per un verso o magari per allontanare d'altro verso? Ecco, due piccole domande, lancio la palla.
Yeah, whatever. fare una domanda proprio allacciandomi a quanto aveva appena detto Monsignor Ambrosio. Mi ha molto colpito una sua affermazione: è fondamentale entrare in rapporto comunionale con Cristo. Allora, passando da un piano squisitamente teologico ad uno storico, effettivamente la prima riflessione era quella che la sua conferenza, molto bella e molto suggestiva, riguardava principalmente un rapporto comunionale, però privato del cristiano nei confronti di Cristo. Ora, per la storia comunionale, in una chiesa ortodossa dove c'è oramai forte la tradizione di una sinodalità, una concezione che sembrerebbe essere addirittura al di là, molto più aperta rispetto a certe posizioni della Chiesa Cattolica Latina, come mai questo particolare non è emerso, il senso della communio fidelium verso l'esperienza del Cristo, ma espressamente una dimensione molto più personalizzata?
La prima nozione teologica che mette così in risalto nell'ortodossia la liturgia.
Sì, agganciando ancora tutto che fosse che diceva Cesare, Cesare, la spiritualità e la tradizione, diciamo, del mondo del cristianesimo orientale. Quindi anche quello ortodosso, però orientale per comprendere anche il, per esempio, il rito armeno, cristiano armeno, di cui so sì, che celebra so ogni mattina, ad esempio, padre Kolbenbach, il generale della Compagnia di Gesù, e quindi un rito molto lungo, molto elaborato. Quindi sacerdoti latini che hanno una, diciamo, una tradizione verso questa liturgia elaborata, che è sia quella ortodossa, ma che comprende tutte quelle orientali in genere. E quindi la domanda è come vedere, perché come, diciamo, lei, diciamo, perché, ecco, c'è questa attrazione, secondo lei, da parte dei sacerdoti latini, ecco, verso questa lunga celebrazione, la durata, ecco, questa domanda è molto grande.
Beh, si ricordava all'inizio il termine di sinfonia o di armonia, io direi piuttosto, parlerei, a parte questo che sono termini molto belli, ma parlerei piuttosto della globalità, una visione globale del dato creduto, vissuto e testimoniato. E soltanto una visione globale ci permette di autonomizzare diversi settori o diverse discipline, al punto addirittura da trovarle in qualche momento in contrapposizione, come spesso succedeva con le affermazioni dogmatiche e le affermazioni canoniche, e come la stessa concezione che si ha del teologo e della persona spirituale nel mondo moderno, no? Il teologo è colui che sa, la persona spirituale è quella che vive ciò che sa l'altro. Beh, è una separazione anomala, perché c'è tutta una corrente che ci viene da Macario, da Pseudo Dionigi Areopagita, e che passa per Gregorio di Nisa, Gregorio di Nazianzeno, poi da Massimo il Confessore, Simeone il Nuovo Teologo, fino a Gregorio Palama, e altri fino ai nostri giorni che sono meno conosciuti. E tutta questa una concezione all'interno della quale essere teologo significa parlare non di Dio, ma della vita con Dio, partendo dall'esperienza che si fa, non da ciò che si legge su un certo dato anche rivelato. Questo volevo dire per introdurre. La divinizzazione, ovvio, riguarda tutto il creato, cioè se in Cristo tutti e tutto è chiamato a diventare uno, una realtà unica, unita, comunionale, allora è chiaro che in questa unione non possono entrare realtà divine e realtà antidivine, ma si parla di dell'importanza del cosmo. Il mondo ortodosso ha questa teologia, non potrei citare un Théâtre de Chardin, ha qualcosa, ma in modo molto Gigiulas, ha qualcosa Yanaras tra i teologi greci moderni, ecco, ma non a livello di Paretea de Chardin. Ebbene, la divinizzazione del creato dipende dalla divinizzazione dell'uomo e viceversa. La divinizzazione dell'uomo dipende dal modo in cui tratta il creato. Dio non ha creato l'uomo nel vide, nel vuoto, ma prima ha creato il mondo e poi ha creato, in quel mondo ha creato l'uomo, per cui il mondo, lo spazio del mondo, se posso dire così, e il tempo del mondo sono spazio e tempo di salvezza. L'uomo non si salva all'infuori del mondo, ma all'interno di questo mondo. Ecco perché non trattare come si deve il mondo significa distruggere l'ambiente di salvezza dell'uomo stesso. È un discorso teologico che dovremmo fare sul piano ecologico, non lasciare i verdi a farlo a livello di ideologia, ma dobbiamo farlo noi come teologi, perché la Bibbia ci dà tanti elementi importanti e fondamentali per questo discorso ecologico. Per cui la divinizzazione anche del creato, cieli nuovi e terra nuova, questa novità implica appunto la divinizzazione, cioè quella novità che recupera l'autenticità. Ed essere autentico significa essere vero, ed essere vero significa essere così come è stato creato. Beh, qui ovvio io parlo così da teologo ortodosso, che prende in considerazione in modo particolare a livello antropologico l'uomo prima della caduta. Un teologo protestante parlerà dell'uomo dopo la caduta e dirà: non posso far più nulla, Dio viene con la sua grazia e mi copre con questo mantello di grazia, no? Ma il mondo ortodosso è più ottimista proprio perché prende in considerazione l'uomo edenico. Se i problemi di divisione sono teologici o pratici, l'uno o l'altro, personalmente credo che il primo piano sul quale l'Oriente e l'Occidente sono divisi è il piano culturale, il piano della mentalità, cioè l'incomprensione viene di lì. Ecco perché incontri come questi favoriscono la comprensione dell'altro. si possono sentire anche punti di vista diversi, oppure punti di vista conosciuti ma espressi in modo diverso. Questo ci abitua. L'attuale pontefice nella lettera enciclica Orientale Lumen invita i fedeli latini a riscoprire la spiritualità orientale. Questo è importante perché credo che si conosce molto poco. Questi ultimi anni abbiamo Occidente ha cominciato a scoprire teologia dell'icona, teologia filocalica, no? E la liturgia orientale che ha il suo fascino. Ovvio, questo è il primo passo che può portare, che ha portato alla divisione. Guardate tutti i discorsi che si fanno anche a livello di terminologia, perché dire sacramento, i linguisti sanno bene, è una cosa, e dire mistero è un'altra cosa. Pure la lingua latina non ha avuto un altro termine da tradurre il mistero che col sacramento, rendere sacro. Ma il mistero non è rendere sacro, il mistero è far esprimere, far sentire e vedere attraverso cose visibili una realtà invisibile. Quello è il mistero. Il mistero è la parte che non si vede, ma che si rivela in ciò che si vede. No, non so se credo che sia ben chiaro la terminologia. Ormai sappiamo bene, traduciamo, diamo un stesso termine, lo stesso senso ai termini, ma ecco perché dico che a livello culturale non l'Oriente e l'Occidente, poi l'Oriente è più predisposto per la mistica, l'Occidente è più pratico, più missionario, l'Oriente è più liturgico, l'Occidente è più catechetico, chierigmatico. Oggi a livello ecumenico credo che queste realtà si notano molto bene e fanno bene alla Chiesa di Cristo, all'unica Chiesa di Cristo, perché alla fin fine non ci sono più chiese, è improprio parlare di più chiese. Dal punto di vista dogmatico non esiste che una sola Chiesa, credo nella Chiesa una, non ci sono più chiese. E in gennaio preghiamo per l'unione dei cristiani, non per l'unione delle chiese. Cioè, è importante questo, all'interno di questa Chiesa una ci sono delle divisioni, che è particolarmente importante che alcuni di queste chiese cominciano già a riconoscersi reciprocamente come chiese sorelle con capacità ecclesiale, sacramentale, di insegnamento, di guidare i propri fedeli alla salvezza. Però l'unità si realizza soltanto attraverso l'unità della Chiesa, attraverso il recupero dell'unità di fede. È necessario risolvere i problemi di fede, dove sono. Le commissioni, la Commissione Internazionale di Dialogo, credo che abbia fatto i documenti più belli che esistano in campo ecumenico. Non sono molti, ma dall'82, documento di Monaco di Baviera, fino al 93, documento di Balaman, non sono molti anni, eppure in un arco di tempo così breve rispetto al arco di tempo di separazione dal 1054 al 1964, quando si incontrarono, sono 910 anni quando si incontrò Paolo VI con Atenago I a Gerusalemme. Guardate che si è recuperato molto quei documenti dovrebbero circolare di più, dovrebbero essere conosciuti di più. Purtroppo non sono molto conosciuti, e quelli contribuirebbero a una migliore conoscenza. È importante a livello latino, cattolico, conoscere bene ciò che si dice, ciò che dice il Vaticano II nel decreto sull'ecumenismo, perché lì si recuperano tante cose, almeno a livello storico e a livello di spiritualità. Hanno fotografato bene in quei due numeri, 14 e 15, dell'orientale e del decreto sull'ecumenismo, Unitatis Redi Integratio, queste chiese orientali. È importante saperlo, perché se rimane una cosa solo di conoscenza reciproca tra teologi, tra esperti, non è sufficiente. È bene che tutta la Chiesa acquisti come dire, la coscienza di tutto ciò che unisce in modo particolare queste due chiese, che con un documento come quello di Balaman si riconoscono chiese sorelle, una sororità, come dice Sartori, che si basa su tre elementi fondamentali: insegnamento apostolico, la successione apostolica con il sacerdozio ordinato e la sacramentalità con al centro l'Eucaristia, attraverso la quale si entra in comunione con la Santissima Trinità. Il fatto di aver parlato piuttosto a livello personale, l'ho fatto apposta perché il tempo non mi permette tanto, ma l'ortodossia non è è personalista e comunitaria nello stesso tempo, cioè si afferma l'importanza della persona, ma la persona non si può sviluppare che nella comunità comunionale, e viceversa la comunità deve lasciare spazio e deve essere spazio per l'arricchimento e la crescita della persona. Per cui Communio Fidelium è scontata, data per scontata nel mondo ortodosso, è particolarmente importante. Pensate che si parla della cosiddetta recezione persino delle decisioni dei concili ecumenici da parte dei fedeli, e la storia conosce dei concili le cui decisioni sono state rifiutate proprio dai fedeli, ciò che mostra che c'è una importanza particolare che si dà a tutto il corpo ecclesiale, non soltanto ai vescovi che formulano in sinodo l'insegnamento di fede. Quale sarà la motivazione teologica che mette in evidenza la liturgia? Beh, non lo so, perché vivo da lì dentro. Da piccolo sono abituato con questa liturgia, però io credo che, e con questo si risponde anche all'altra, cosa attira nelle liturgie orientali uno che di tradizione orientale non lo è? La vita di Cristo, la preparazione alla prote e la nascita di Cristo, la piccola processione col Vangelo e Cristo che viene nel mondo, ovvio la pietà popolare al suo sviluppo, e mentre il sacerdote dice sapienza in piedi ascoltiamo il Santo Vangelo, loro si mettono in ginocchio, cioè fanno più del dovuto, cioè esprimono questo rispetto per il Cristo che è nel Vangelo in questo modo. Poi si porta all'altare, che non è altro che il cammino sul Golgota per il sacrificio, no? Sì, e poi tutto con l'anafora, tutto il racconto della vita di Cristo fino a prendete, mangiate, bevetene tutti, e alla fine comunione e il gesto col quale si innalza il calice, che è il senso dell'ascensione di Cristo. Per cui la partecipazione a una divina liturgia non è altro che la partecipazione alla vita di Cristo, e celebrare e prendere la comunione eucaristica all'infuori della celebrazione è una cosa che non si pratica che soltanto in casi eccezionali degli ammalati, che non possono partecipare, altrimenti con Cristo ci si comunica dopo aver partecipato la sua vita vissuta liturgicamente, perché la liturgia ha il grande merito di rendere una, di fare, non so come dire, una specie di sintesi temporale. Illo tempore diventa oggi Cristo nasce, e ci proietta nel futuro, rendici degni di comunicarci con te nel giorno senza tramonto, no, che è l'escatone. Per cui nella liturgia si vive il tempore, l'oggi e l'escatone. Ecco cosa credo che attira in una liturgia di tipo orientale, ma attira anche il fatto che si utilizza molto il simbolo, ci si rende conto che le parole non sono sufficienti. Anche le parole sono sì, il simbolo di fede, il credo. Significa che quelle parole hanno un valore molto più grande di quello che intendiamo a prima vista. Cioè, credo in un solo Dio Padre, Padre come Padre mio, ma è qualcosa di più, e così via. Per cui, non so, vedete l'icona, una chiesa bizantina, affrescata tutta, ci introduce nella Communio Sanctorum, ci introduce in quella comunione con quelli che sono stati e con quelli che ci sono. Il sacerdote che incensa le icone, incensa i fedeli come icone vive, cioè anche ogni persona è immagine di Dio, creata immagine di Dio. Questo è da prendere sul serio. Poi probabilmente anche il carattere apofatico, quella teologia che non si propone di spiegare i misteri, ma si dice: Cristo, non so, è stato battezzato da Giovanni nel Giordano. Grande miracolo, come mai il creatore si fa battezzare dalla creatura? No? O Cristo è nato dalla Vergine. Gli inni liturgici non si propongono di spiegare il come. Non c'entra questo modo di porsi nella mentalità dell'ortodosso. Ma si dice: venite fedeli ad adorare colui che è nato dai secoli dal padre senza madre e nel tempo dalla madre senza padre. Cioè non lo spiega, ma poi lo spiega ma a modo suo e in modo molto plastico e molto bello. Credo che quel tipo di innologia diventi una teologia, una lex credendi, lex orandi, che è una confessione di fede che viene vissuta attraverso queste espressioni degli inni liturgici. Le lingue nel mondo ortodosso sono diverse, ovvio, sappiamo bene come è andato. All'inizio il libro aramaico, se ci sarà stato, e poi tutti i libri del Nuovo Testamento in greco, ma è interessante anche questo, il problema della lingua pone il problema del rapporto tra fede e chiesa e cultura. E se notiamo con una certa attenzione la storia, ci rendiamo conto che ci sono dei flussi e riflussi, aperture e chiusure, perché la lingua e poi la cultura, all'interno della cultura però la lingua in modo particolare è importante, è necessaria per la testimonianza della fede. Però non sempre si è capito questo, e in un secondo momento l'elemento culturale non dogmatico viene dogmatizzato, viene sacralizzato, diventa lingua sacra. Lo stesso atteggiamento di Pietro, che voleva far passare attraverso la circoncisione, viene visto e compreso da diversi teologi come un modo di ebraicizzare la nuova religione, passarla attraverso quel rituale che era specifico alla ebraicità. Ebbene, si apre al mondo greco e poi la lingua greca diventa lingua sacra. Si apre al mondo latino, diventa lingua sacra fino al Vaticano II. Ci si apre al mondo slavo con Cirillo e Metodio e diventano lingue sacre. Si celebrano fino ad oggi in Padova slavo in alcune delle chiese slave, appunto il russo, bulgaro, serbo. Una situazione particolare alla chiesa romena, alla quale appartengo io, prima perché l'unica chiesa latina di tradizione bizantina, per cui dal punto di vista etnico si considera un popolo occidentale, in comunione con gli altri paesi di etnia latina, neolatina, lingue romanze, mentre dal punto di vista ecclesiale, per la posizione geografica, fa parte della tradizione greco-bizantina. Anzi, ci fu uno storico, Nicolae Iorga, che parlò di Bisanza pre-Bisanza, perché dopo la caduta di Costantinopoli molti degli uomini di cultura di questa Bisanzio, che era di un livello particolare allora, vennero o nel sud Italia o andarono dall'altra parte in Serbia e Romania attuale, arrivando alcuni in Ucraina e Russia. Ma in romeno si celebra ormai dal XVI secolo, si celebra in romeno, lingua parlata. C'è chi dice che potrebbe essere un influsso protestante, perché ci furono alcuni catechismi, un catechismo calvino, pensate, nel 1540, prestissimo, no? E al quale un metropolita romeno risponde con un catechismo ortodosso in romeno. Prima si faceva o in greco o in slavo, paleoslavo, nella lingua parlata dei fedeli. Oggi c'è una lingua liturgica, ma che è comprensibile tutta, è la lingua parlata di oggi, con certe espressioni arcaicizzanti, se posso dire così, che dà un profumo liturgico. L'italiano non è così liturgico, perché non ha ancora molta esperienza, no, di lingua liturgica. Lo farà adagio adagio, diventerà sempre più liturgica, la lingua avrà la sua evoluzione, mentre la lingua liturgica avrà il suo passo, per cui rimarrà col tempo con un specifico. Mentre nelle lingue si celebra in arabo, si celebra in finlandese, si celebra ormai in tutte le lingue occidentali. Il problema della lingua non si pone più.
Un'ultima mi consenta. Lo scorso lunedì il pastore Valdese Ricca aveva azzardato, vista la purtroppo la mancanza, cioè, di vocazioni al sacerdozio nella Chiesa Cattolica, aveva azzardato che in futuro la Chiesa Cattolica avrebbe aperto il sacerdozio femminile secondo lei, la domanda è questa: secondo lei, secondo la visione ortodossa, l'evoluzione, diciamo, della Chiesa per sopperire a questa, diciamo, ormai endemica mancanza appunto vocazionale, arriverà a permettere ai sacerdoti, diciamo, di sposarsi, e quindi si presuppone quindi incrementare le vocazioni, visto l'unità appunto del matrimonio, si potrebbe arrivare a un incremento vocazionale? Oppure anche lei, da ortodosso, può, diciamo, ipotizzare il futuro della Chiesa Cattolica come una futura appunto apertura al sesso femminile, al sacerdote stesso? Questa è la domanda, diciamo. Era stata stimolata da una mia domanda anche precedentemente, quindi sarà rapidamente, grazie.
Nel mondo ortodosso c'è la, l'abitudine, cioè la possibilità di avere il sacerdote sposato, anzi la stragrande maggioranza, se non dire tutti i sacerdoti diocesani sono sposati, io sono un prete sposato, però non credo che lo sposalizio, il matrimonio di preti potrebbe incrementare il numero delle vocazioni. Il problema è un altro, il problema è quello della più profonda o meno profonda secolarizzazione della società in cui si vive, perché la secolarizzazione che porta la diminuzione del senso del sacro, per cui la voglia di diventare sacerdote. E non potrei neanche dire come meglio essere sacerdote sposato o non sposato. Io mi trovo molto bene sposato. Non so come si troverà mia moglie, che è sempre sola a casa mentre io sono in giro. Ma il problema non è, non è quello. Il problema è di vocazione, che uno abbia la vocazione, e la vocazione dipende dalla vita di una comunità, dipende di quello che ci si aspetta, di quello che si fa fare al sacerdote stesso, perché come dicevo prima, se dobbiamo cercare un giovane, istruirlo per ordinarlo a sacerdote e poi farlo fare sorvegliante dei ragazzi che in oratorio giocano il pallone, allora non so se vale la pena, forse lo fa meglio uno con la scuola pedagogica che uno col seminario. Ecco, se invece per sacerdote comprendiamo prima di tutto il celebrante, il liturgo, ecco, allora ovvio non c'è problema, credo che siano abbastanza persone disposte a farlo. Quanto al sacerdozio delle donne, la posizione ortodossa coincide con quella cattolica. Per adesso, data la storia e dato il fatto che Cristo era maschio, gli apostoli maschi, la Madonna, pur essendo la persona più vicina, ma non è entrata nel gruppo dei 12 apostoli, per tutte queste ragioni per adesso non si apre al sacerdozio femminile. Non è escluso che venga un giorno in cui si possa aprire. Il mondo ortodosso è abbastanza restio, perché ha l'impressione che qualche volta il problema dell'apertura alle donne per il sacerdozio sia posto piuttosto dal versante sociologico del potere. E il sacerdozio non è potere, è servizio. Sono venuto per servire, non per essere servito. Se prendiamo sul serio il sacerdozio, è servizio. E da questo punto di vista credo che, grazie al Signore, le nostre chiese sono tenute piuttosto dalle signore, anche se non sono ministre all'altare, ma sono ministre in chiesa, e questo è molto bello. Cioè riscoprire la figura del celebrante, che è il celebrante, ma anche il sacerdozio di tutta la comunità, cioè il ministero di tutta la comunità che ci coinvolge, quello che porta la candela, quello che porta il vino, quello che porta il pane, quello che canta e così via, con tutti i diversi carismi. Non dobbiamo essere tutti sull'altare, perché non ha senso, allora rimane la chiesa vuota se saliamo tutti sull'altare. E poi la chiesa non può neanche vivere solo di sacerdoti, neanche solo di laici, ma gli uni e gli altri. San Paolo è ben chiaro quando dice che devono essere diversi ministeri.
Puoi dirci qualche parola a riguardo di quelle difficoltà che il Papa ha incontrato, perché intendeva fare un viaggio in Russia e mi sembra che qui le cose non sono andate bene, non so se è possibile. Grazie.
Magari se c'è ancora qualche altra domanda, ecco, così raccogliamo.
Io sono
mio padre è l'uomo. Non ho capito bene, invece, un'altra sua affermazione. Lei ha detto che è strano che oggi si tenti di tenere in vita un uomo ad ogni costo. Non ho capito mai queste parole. Allora io mi chiedo, ma qual è allora il confine? Quando è che non è strano, no? Tenere in vita un uomo? E allora la vita prenatale come si colta in questo concetto? Voglio soltanto riuscire a capire questa cosa.
Ancora, ecco.
Passaggio, ha citato il discorso, non ricordo più il termine esatto, della filocalia. Ecco, so che ci sono dei libri anche intitolati così, se potesse accennare un momento.
Beh, circa la volontà di voler portare il Papa in Russia, non so cosa dire, perché io appartengo alla Chiesa romena e in Romania è stato. Ovvio, occorre forse prima di tutto fare uno sforzo maggiore per capire la mentalità dell'altro, cioè quando si invita e come si riceve l'ospite, perché sono modi di concepire certi atteggiamenti nella vita che differenziano da zona a zona, da popolo a popolo. Non tutti gli ortodossi hanno la stessissima sensibilità, come neanche tutti i popoli cattolici, cioè sono diversi ambienti culturali, storici che ci differenziano, ma questo non è un male. Però le difficoltà in generale di questi viaggi nei paesi ortodossi di maggioranza ortodossa, le difficoltà credo che siano essenzialmente due. Una di tipo teologico: il mondo ortodosso non accetta il primato e l'infallibilità, e si ha l'impressione che ricevendo il Papa implicitamente si accoglie questi, ascoltando i diversi discorsi e così via, il suo magistero. Per cui si fa ben attenzione a queste cose. E avete visto con quanta delicatezza si sono comportati sia il Papa che il Patriarca di Bucarest in occasione del viaggio in Romania. Sono comportati come due patriarchi allo stesso livello, ed è quello lo spirito ortodosso. Una volta la pentarchia, adesso sarà più di penta, di cinque, insomma. Ma ovvio, il primo è il Vescovo di Roma. Non ci piove, l'ortodossia ha sempre accettato questo primato di tipo storico, canonico, ma non di tipo dogmatico, cioè con giurisdizione universale. L'altra difficoltà è creata da quei occidentali che vanno nei paesi ortodossi e si comportano un po', grazie alle possibilità maggiori economiche, padroni della situazione in casa altrui. Per cui fare missionario in una terra di grande povertà non è difficile, però dobbiamo essere coerenti con le decisioni, i documenti bilaterali in cui ci riconosciamo chiese sorelle, e se siamo chiese sorelle, le chiese sorelle non si rubano i figli, che sono nipoti, no? Quindi il problema del confine, della morte, non volevo sollevare il problema del confine, che è un problema medicale piuttosto. Io volevo sollevare, cioè dire piuttosto che non dobbiamo avere paura della morte. Cioè qualche volta si ha l'impressione che si dà talmente tanta importanza a questa vita da fare di tutto per mantenere persino una larva in vita. Cioè, ebbene, quello in un certo momento non è più da cristiano. Ovvio, non posso io dirlo, il medico che lo dirà quando è il momento di lasciare stare le macchine, quando la vita non è più la vita della persona ma è portata avanti dalle macchine. Ma dal punto di vista della fede mi interessa liberare il cristiano e il credente in genere dalla paura della morte. La morte non deve farci paura, perché non è importante essere vivi o essere morti dal punto di vista fisico, l'importante è essere col Signore. Qua o là è importante essere col Signore, e questa è la mentalità che mi sembra abbastanza biblica, che vale per tutti i cristiani, no? Filocalia è una corrente iniziata dal IV, V secolo, fu all'inizio una specie di florilegio che ebbe questo titolo, che è amore del bello, amore della bellezza per eccellenza, la bellezza che ci salva, che poi è amore per Dio, no? Peccato qualcosa di negativo, di brutto, la bellezza è quello che ci porta alla incorruttibilità, non deperibilità della persona, dell'essere umano. Ebbene, è interessante, anche questo è interessante, che su per giù, pochi anni dopo l'apparizione dell'enciclopedia, tempi di Voltaire, in cui si raccoglievano i frutti della ragione, l'Oriente cristiano stampa a Venezia, questo è bello, in Italia, nel 1792, la Filocalia, fatti e detti dei padri del deserto e consigli sulla svita spirituale, in modo particolare sulla preghiera. Questo la dice lunga, come i doni dell'Oriente e dell'Occidente sono diversi ma anche complementari. Perché, insomma, l'enciclopedia, con tutta la metodologia utilizzata persino nelle facoltà di teologia, è buona e interessante, ma dobbiamo superare, quello è uno stadio penultimo, stadio ultimo è quello della comunione con Dio, e a questo aiuta la Filocalia. In italiano sono apparsi 4 volumi, Ribaldi credo che sia, 4 grossi volumi di opere di Filocalia, che sono particolarmente interessanti. Vi ho detto una volta in una conversazione alla quale era presente anche l'arcivescovo Martini a Milano, che col Vaticano II la Chiesa Cattolica è diventata più ortodossa, cioè, nel senso che ha recuperato la Bibbia, ha recuperato la collegialità, e lui ha aggiunto sì, perché ultimamente abbiamo recuperato anche la spiritualità con la Filocalia e con questi incontri diretti con i responsabili delle chiese dell'Oriente, con le quali ci sentivamo molto lontani prima, ma coi quali oggi ci sentiamo in piena sintonia nella diversità di mentalità, di culture e di sensibilità. E questo è molto bello, credo che l'unità nella diversità deve realizzarsi proprio in questi termini, non in termini di uniformizzazione, ma ormai Ricca l'avrà già detto, probabilmente un'espressione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, nella riconciliazione delle diversità, cioè diversità che non siano più contrapposte, ma che siano riconciliate, che contribuiscano all'arricchimento degli uni e degli altri, affinché ogni valore sviluppato in una tradizione possa diventare dono per le altre tradizioni e viceversa.
Chiudiamo qui questa bella serata ricordando che la Chiesa una santa è sempre contemporaneamente ortodossa, cattolica e evangelica. Non potrebbe che essere così naturalmente, ma ringraziando di cuore l'amico Travis Barnan, vorrei rivolgergli una preghiera. Ha detto che il sacerdote è soprattutto liturgo nella bella tradizione orientale, e allora vorrei chiedergli di terminare con una preghiera.
È giusto finire con un Padre nostro, la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, poiché tu hai il regno, la potenza e la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie tanto.